Allora, le 19:26, eccoci tornate in onda ai microfoni di Matix Flow. Dovremmo nel frattempo essere riusciti a stabilire il collegamento transoceanico con il nostro Francesco. Francesco, ci senti? Francesco?
Sì, ciao a tutte e tutti, mi sentite?
Sì,
Sì?
forte e chiaro.
Forte e chiaro,
Benvenute.
addirittura.
Addirittura, vediamo quanto dura. Allora, abbiamo un po' introdotto il tema della puntata di oggi dicendo che torneremo a parlare della convocatoria zapatista di agosto, ma volevamo dare appunto prima un quadro un po' più in generale di quella che è la situazione in Messico a livello di, diciamo, potere centrale, e introducendo magari qualche concetto che poi è essenziale anche per capire le sfide sul territorio zapatista, dal concetto di narcostato ad altre cose che tu vorrai, quelle che vorrai andare a approfondire. Quindi ti lascerei la parola e poi piuttosto interveniamo durante lo studio.
Sì, va bene, ok. Io provo ad andare appunto a ruota libera, confermatemi se la connessione cade, perché insomma le comunicazioni sono sempre un po' traballanti. Innanzitutto un saluto a tutta, a tutti, a tutto insomma chi ci sta ascoltando, e grazie appunto a voi di Metis Flow che siete in studio. Allora io partirei un po' facendo una serie di passi indietro, cercando un po' di contestualizzare il perché di queste, insomma, delle varie chiamate zapatiste nell'arco di quest'anno, e di come ovviamente si inserisce il loro messaggio della lotta per la vita come antitesi al capitalismo, da un lato, e alla guerra contro l'umanità, no? Una guerra contro l'umanità che si dà in moltissimi territori e luoghi, ahimè, ai noi, come possiamo vedere attraverso il genocidio del popolo palestino, ma anche in una forma molto tipica, molto, se vogliamo, molto laboratoriale in qualche modo, in modo molto anomalo, si dà anche in Messico, dove appunto possiamo definire quasi come un laboratorio anomalo di potere e di sfruttamento, no? Adesso un pochettino cerco di spiegare il perché. E, secondo me non si possono capire anche un po' quelli che sono i messaggi, quello che, di cui andrete a parlare oggi, immagino, su quanto è successo in agosto nei territori zapatisti, senza fare un pochettino un richiamo a quello che è il contesto sociopolitico, anche istituzionale. Perché il Messico è uno dei paesi che in questo momento sta mostrando, o comunque sta assistendo a un potere istituzionale di sinistra, di centro-sinistra, comunque di sinistra progressista. E parto da qui perché è importante un pochettino comprendere quali sono le direttrici di questo nuovo, insomma, tra virgolette, istituzionale, che si dà attraverso oggi la presidenta o presidentessa Claudia Sheinbaum, del partito di Morena, il Movimento della Rigenerazione Nazionale, che in realtà è un continuum con il suo predecessore, che è il cosiddetto AMLO, Andrés Manuel López Obrador, quindi un potere che inizia nel 2018, dopo diversi tentativi in realtà da parte di AMLO di conquistare la presidenza della Repubblica Federale. E come forse avete già accennato prima voi, questo, diciamo, partito e questo nuovo potere politico si dà un nome abbastanza altisonante, come, diciamo, il fautore di questo processo della quarta trasformazione, della 4T. Perché quarta? Perché viene dato una sorta di peso storico-retorico all'arrivo, diciamo, della sinistra, se così possiamo dire, al potere, come il quarto passaggio fondamentale per la trasformazione definitiva del Messico come paese progressista, democratico e di sviluppo. Quarta perché? Perché dopo l'indipendenza del 1810, dopo la riforma liberale del 1867, dopo la rivoluzione messicana, diciamo tra il 1910 e il 1917, in maniera molto poco, come si dire, molto poco retorica, tra virgolette ovviamente, appunto AMLO si celebra l'inizio della quarta trasformazione. Cosa vuol dire questo? Quali sono le direttrici di Morena? È un partito che nasce come costola dal Partito Democratico, e è un partito, diciamo, che prima appunto con AMLO, adesso con Claudia Sheinbaum, eletto con un grandissimo, bisogna essere onesti, con un grandissimo percentuale elettorale. Diciamo, si possono definire due direttrici di politiche: da un lato quello di programmi sociali e di tentativi di welfare, anche in alcuni casi sostanziali, bisogna dirlo, soprattutto diretti verso le popolazioni ovviamente più fragili, sia in ambito urbano che in ambito rurale. E dall'altro, diciamo, se questa è la politica a livello interno, dall'altro la politica, diciamo, esterna di Morena è quella di un partito pienamente neoliberale e con un programma puramente estrattivista. Perché quello che si dà oggi in Messico è, diciamo, un piano macro di politica, come diceva appunto, neoliberali, portato avanti da Morena, laddove in realtà per 80 anni, bisogna ricordare che praticamente per 80 anni in maniera quasi senza soluzione di continuità ha governato, diciamo, prima il Partito Rivoluzionario Istituzionale, quindi insomma i conservatori e poi le loro forme, diciamo, più nuove, più liberali, ma di fatto ha governato la destra ininterrottamente dal 1927 al 2018. E laddove non è riuscita la destra per quasi un secolo, è riuscita esattamente la sinistra, cioè quella di imporre delle politiche neoliberali basate su estrattivismo e grandi opere in tutto il Messico, per, diciamo, con quell'obiettivo, quello di diventare il Messico una nuova, comunque una restaurata, diciamo, potenza latinoamericana, che si va a porre come, diciamo, appunto, quasi in contrasto un po' al Brasile, no? In termini di prodotto interno lordo e di numero di popolazione, insomma, come nuova potenza latina, attraverso un processo di espansione economica che si dà, come dicevo, con grandi opere, con la ristrutturazione del Messico come potere di, come luogo di grande attrattiva turistica, e alla fine le politiche che sono stanno perfettamente nel solco sia di quelle che sono le politiche del Banco del Desarrollo Interamericano, che del Pueblo Pan Panama, del piano Pueblo Panama e del Fondo Monetario Internazionale, cioè quello che fa, che vuole rendere il Messico come un paese, diciamo, di caduta delle politiche neoliberali e soprattutto anche come luogo e territorio di filtraggio delle migrazioni. I grandi progetti portati avanti da Morena in stampo sono innanzitutto ovviamente il prosegue delle attività estrattive e petrolifiche attraverso, per esempio, attraverso per esempio la inaugurazione della più grande raffineria dello Stato messicano, di Dos Bocas, nello Stato di Tabasco, per esempio con la costruzione di grandi opere come il Tren Maya, di cui ho già parlato diverse volte a questi microfoni, come la grande opera logistica del corridoio transismico, l'istmo di Tehuantepec, cioè la parte più stretta tra l'Oceano Pacifico e l'Oceano Atlantico, con l'obiettivo di creare una sorta di corridoio secondario parallelo a Panama. Insomma, un'idea di espansione economica estremamente, insomma, dai caratteri profondamente neoliberali, che non solo è fatto di opere che servono solamente a grandi opere, ma in realtà sono dei veri e propri dispositivi politici di controllo del territorio. Perché? Perché la maggior parte di queste grandi opere si vanno a cadere dove? Vanno a cadere soprattutto nel sud del Messico, è il luogo, diciamo, da un lato con gli indici di economia formale più bassi, ma dal lato con il maggior numero di resistenze territoriali, comunitarie, indigene, e quindi il maggior numero di presenza di pueblos indígenas originali. Questo perché Moreno non è solo quello di trasformare il Messico in una chiave, in una potenza appunto latinoamericana, ma è anche quello di rompere, di distruggere, di annichilire tutte le varie forme di organizzazione comunitarie che di fatto impediscono la trasformazione in chiave totalmente neoliberale e capitalista del Messico. Questo è per fare un piano un po' a grande scala. In tutto ciò ovviamente si vanno a inserire alcuni altri grandi elementi, tra cui ovviamente la militarizzazione, che è un elemento centrale ovviamente tutto il contesto latinoamericano vecentesco, ma non solo, anche attuale. Tanto per dare un piccolo esempio, tutte queste grandi opere di cui abbiamo appena parlato sono appaltate direttamente, o meglio la gestione della fase di queste grandi opere è in mano alla Sedena, la Segreteria di Difesa Nazionale, come se, insomma, da noi le grandi opere fossero in mano al Ministero della Difesa. E tutte queste grandi opere, un po' come avviene anche in Europa, da noi in Italia, sono in realtà zone, diciamo, rosso, comunque dichiarate zone strategiche, no? E per questo appunto militarizzate. Quindi è per questo che dicevo che le grandi opere non servono solamente come traiettoria economica, ma anche come opere di gestione e di controllo del territorio. E ovviamente queste grandi opere servono anche a creare una serie di interruzioni del territorio, perché l'altro grande piano di trasformazione del Messico è quello di una grande esternalizzazione delle frontiere USA americane verso sud, non solo in Messico ma anche in Guatemala. Tanto per fare alcuni numeri, solo nel 2024, nel primo anno di governo della Kardashian, sono stati bloccati intercettati più di 900.000 migranti, ovviamente provenienti da Centro America e dal nord Latin America verso gli Stati Uniti. in maniera anche molto interessante, come dicevo, quello che sono le politiche di Morena, che si è presentata e anzi ha vinto posizioni anche facendo tutta una serie di propaganda per cercare di bloccare un po' o di ridimensionare l'enorme potere dell'esercito militare messicano, che insomma è attore centrale in tutte le varie pagine più oscure della storia della Repubblica, tra cui quella anche relativamente recente della strage, dello scomparso degli studenti di Ayotzinapa. Comunque, tanto per tornare al tema, per esempio lo stesso presidente AMLO, eletto nel 2018, ha formato questo nuovo corpo, chiamato Guardia Nazionale, un po' simile ai nostri carabinieri, quindi una sorta di corpo militare, ma con funzioni anche di polizia e di funzioni civili, che in realtà poi non ha fatto nient'altro che rinforzare la militarizzazione totale del territorio, soprattutto, come dicevamo, nella parte sud del territorio, sia per questioni di frontiera che di immigrazione che di controllo del territorio, dove vanno a ricadere la maggior parte delle risorse, delle georisorse e delle risorse naturali del paese. E, in tutto ciò, un altro cardine centrale di questo panorama è la questione del crimine, la questione della violenza. Partiamo dai numeri. Da quando è stata dichiarata la cosiddetta guerra al narco nel 2006 dal governo di Felipe Calderón, si parla più o meno di almeno più di 530.000 morti ammazzati e più di 130.000 desapareciti. Parliamo di numeri ufficiali, che solo questi sono spaventosi, vanno a toccare quasi i numeri di una guerra formalmente chiamata tale, e parliamo di solamente numeri appunto ufficiali. Ora qui dovremmo parlarne moltissimo, con molto più tempo, con molte più, insomma, anche questioni e nozioni di base, ma il concetto di narco-stato è un elemento centrale per poter capire il Messico non solo di oggi, ma anche e soprattutto di oggi. Il narco, o meglio così mal chiamato narco, in realtà si dovrebbe chiamare più propriamente crimine, perché non è solamente un narco, non è solamente un attore che opera sui temi della droga, ma è un vero e proprio attore strategico, attore economico e sociale. Questo perché attore economico? Perché il crimine controlla tutto quello che è il mercato sommerso, il mercato occulto, quindi non si parla solamente di droga, ovviamente avendo il più grande consumatore di droga vicino, cioè gli Stati Uniti, ma si parla anche ovviamente di capitale enorme per quanto riguarda di traffici di persone, di corpi, tratta della prostituzione, tratta di organi, ma soprattutto anche un vero attore economico per quanto riguarda anche il commercio di canna da zucchero, di oppiacei, di avocadi e via dicendo. Quindi, da un lato è un attore economico inesauribile, perché ha una fonte inesauribile di ricchezza. Dall'altro, che cos'è? È un nemico e socio dello Stato. Perché? Perché rappresenta sempre un nemico da tirare in mezzo, ovviamente per implementare, approfondire, rendere sempre più pervasive politiche repressive e securitarie. Questo crea praticamente una sorta di, diciamo, di meccanismo di violenza diffuso, che in realtà serve soprattutto a un grande obiettivo, quello di distruggere, spopolare e riorganizzare il territorio. Il cosiddetto narco non è solamente un attore esplicito, un attore chiaro, ma è una moltitudine di attori che vanno dai cartelli fino ai gruppi paramilitari, fino a gruppi di autodifesa più o meno legittimi armati. È un attore che, diciamo, multisfaccettato, che in molti casi dialoga con lo Stato, in molti casi ha una relazione ambigua, a cui in molti casi è anche appaltato da parte dello Stato vero e proprio la gestione della res pubblica. Okay? Quindi si inserisce anche questo grande elemento nel Messico odierno del narcostato, che appunto è in realtà una forma di accumulazione del capitale e di gestione del territorio vero e proprio, okay? Una parte integrante appunto della distruzione dell'economia e del tessuto sociale. Questo crea appunto quello che è una questione di violenza, che non è nient'altro che una sorta di riorganizzazione e di ritualizzazione delle barbarie, della violenza, no? Che fa sì che di fatto oggi in Messico non si viva una guerra dichiarata come tale, non è una guerra simmetrica, non è una guerra simmetrica, ma è di fatto una violenza costante, chiamata in qualche modo democratica o normale, ma che, come dicevamo, ha fatto e continua a fare produrre ogni giorno numero esorbitante di morti e di desaparecidos. E in questa chiave bisogna proprio considerare il terrore, cioè la violenza, come proprio una forma di governance del territorio. Questo cosa vuol dire? Che il narco, la violenza, è utilizzato come strumento per gestire un territorio, in alcuni casi che può essere un territorio che per vari motivi è resistente o ribella a quelle che sono le trasformazioni del capitale. In altri casi, quindi, andando a colpire direttamente comunità, leader sociali, leader campesini, indigeni, femministe, madre buscadora. Dall'altro è quello, questo enorme conflitto diffuso, silenzioso, ma molto reale, come che diciamo da parte del mondo solidale è definito come guerra di frammentazione territoriale, perché è proprio una guerra che si dà a macchia di leopardo e che distrugge i territori, ha diciamo due risultati fondamentali. Uno, quello di rendere molto difficile lottare e resistere nel Messico di oggi, perché non c'è un nemico comune, non c'è un esercito, non c'è un potere unico, non c'è un governo, ma c'è, come dicevo, una moltitudine di attori armati con una grandissima potenza di fuoco. E dall'altro quello di depolitizzare la lotta di classe della resistenza. Cioè il discorso che viene fatto oggi da Morena e dalla Claudia Sciamba, o prima da AMLO, è quello di dire tutte le istanze popolari e giuste e di sinistra e progressiste sono con noi, tutto ciò che è di fuori, quindi in primis il movimento zapatista, ma non solo, tutte le tantissime altre forme di organizzazione di resistenza comunitaria territoriali, sono, diciamo, vengono denigrate, vengono svilite, vengono in qualche modo anche, viene fatta una sorta di mala campagna, un po' avvicinando le forme di resistenza ambigue che in alcuni casi hanno legami con appunto le forme di crimine. Quindi diciamo è molto complesso riassumere in poche parole, però il meccanismo generale è quello di utilizzare la violenza come forma di gestione, ma anche come forma di discredito e di neutralizzazione di qualsiasi lotta anticapitalista, soprattutto appunto di stampo comunitaria e campesina. E quindi in questa visione un po' si va a definire il Messico come una sorta di grande laboratorio di una nuova forma di conflitto, appunto, che viene definita come una guerra di frammentazione territoriale, dove appunto gli attori armati sono tantissimi: bande, paramilitari, cartelli, forze speciali, esercito, guardia nazionale, gruppi di autodifesa, insomma. E tutti questi attori rendono, diciamo, vogliono tentare di rendere la rivolta sociale e politica quasi impossibile. Questo, come dicevo, tanto per chiudere, si dà anche molto in maniera esplicita nel sud del paese, in Chiapas in primis, dove insomma ci sono più di 15.000 desaparecidos, dove dall'inizio del 2025 si sono trovate, tanto per darvi dei numeri, almeno 27 fosse clandestine, e contesti in cui appunto si inserisce la difficile ma necessaria resistenza. Di resistenza, in questo caso appunto dei zapatisti, delle zapatiste, delle zapatiste di Liberazione Nazionale e di tutto il mondo che ne gravita al contorno. Il PSLN non è l'unico a resistere, sono tanti gruppi comunitari che resistono contro questa forma di controllo violento, però insomma questo è un po' per darvi il contesto macro, dalla politica istituzionale alla violenza in cui appunto si muovono e si vanno a muovere anche le proposte odierne e future del ZLN.
Sì, mi pare molto chiaro questo meccanismo che hai spiegato di questa al tempo stesso essere socio e nemico del cartello rispetto al governo. Peraltro mi viene da dire questo meccanismo è anche quello che poi permette di mantenere il consenso, no? Perché leggevo adesso il 1° di ottobre il governo Sheinbaum ha celebrato un anno di vita e ho letto che il tasso di approvazione in questo momento per la leader è al 78%, questo significa che effettivamente poi questo apparire con questo insieme di politiche securitarie, questa apparente costante lotta al narcos, al cartello, poi funziona nel permettere di mantenere il consenso, no? Quindi è veramente un meccanismo perverso ma che sembra funzionare.
Sì, in qualche modo sì, nel senso. Su questo bisogna considerare due cose. Da un lato, appunto, come dicevi tu, è comunque la violenza e la retorica della violenza ovviamente funziona, nel senso che ovviamente come in qualsiasi luogo, no? Come avviene anche da noi, cioè ovviamente l'emergenzialità, la violenza permette lo stabilirsi di una serie di politiche che altrimenti non sarebbero così efficaci. E dall'altro anche mi verrebbe da dire che comunque bisogna essere abbastanza realisti, il governo di Morena ha implementato una serie di riforme di welfare, non del tutto sostanziali ovviamente, ma ho notato comunque abbastanza importanti, soprattutto verso ceti urbani e rurali, e questo ovviamente comporta una serie di plausi, no? e di consenso. Bisogna anche dire che oltretutto il governo di Morena oggi occupa tutta praticamente una serie di, non solo la presidenza federale, ma anche una molteplicità di governatori statali che hanno un potere molto importante, ha portato delle riforme sostanziali molto importanti, tra cui quella costituzionale e quella del potere giudiziale. Quindi si parla di un potere a tutto tondo che si appresta a mantenerlo, secondo me, per molto tempo, no? Insomma, in questo vanno a inserirsi diversi elementi di senso.
Va bene, ti ringraziamo davvero tanto per questa introduzione al tema di oggi e andiamo adesso in onda un po' di musica dopo averti salutato e poi riprendiamo con un focus un po' più dettagliato invece tornando nel territorio del Chiapas. Grazie davvero, Fra.
Grazie a voi.
Ciao, Fra.
Buona vita oltreoceano.
A risentirci a presto.
Ciao.
Un abbraccio.
Ciao, ciao.
Ciao, un abbraccio.